Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Mettiamo l'intenzione per Cecilia oggi in questa messa, che forse saprete, ma è ricoverata al Maggiore per la rottura del femore ed è rimasta in difficoltà per l'isolamento, nel sospetto del virus, negli esami relativi, e quindi ha patito molta difficoltà e solitudine alla sua età, anche un po' confusa. La uniamo nella nostra preghiera. Oggi è anche la memoria di San Bonifacio, il riferimento è in particolare a tutti i popoli tedeschi.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 12, dal versetto 18 al termine. Sul far del giorno c'era non poco scompiglio tra i soldati. Che cosa mai era accaduto di Pietro? Erode lo fece cercare e, non essendo riuscito a trovarlo, fece processare le sentinelle e ordinò che fossero messe a morte. Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Egli era infuriato contro gli abitanti di Tiro e di Sidone. Questi però si presentarono a lui di comune accordo e, dopo aver convinto Blasto, prefetto della Camera del Re, chiedevano pace, perché il loro paese riceveva viveri dal paese del re. Nel giorno fissato Erode, vestito del manto regale e seduto sul podio, tenne loro un discorso. La folla acclamava: voce di un Dio e non di un uomo. Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio, ed egli, divorato dai vermi, spirò. Intanto la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Barnaba e Saulo poi, compiuto il loro servizio a Gerusalemme, tornarono prendendo con sé Giovanni, detto Marco. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Riprendo un'osservazione del nostro dialogo di ieri. Mi pare che fosse Sara che notava il filo del discorso, cioè il capitolo 11, versetto 30, abbiamo lasciato Saulo e Barnaba che vanno a Gerusalemme presso gli anziani, e nell'ultimo versetto di oggi, il capitolo 12, Luca riprende questo filo principale del suo racconto, dove si dice che Barnaba e Saulo, compiuto a Gerusalemme quello che dovevano fare, tornano insieme a Marco, a Giovanni Marco, ad Antiochia. E in questo modo Luca ha potuto inserire l'episodio di Pietro e anche la morte di Giacomo, di Zebedeo, l'episodio di Pietro, del suo arresto, della sua liberazione miracolosa, e poi la morte di Erode. Cioè ha introdotto Erode, in realtà, così mi pare, perché di Erode negli Atti non si parlava ancora, mentre nei Vangeli la famiglia di Erode è presente, la famiglia, il nonno di questo Agrippa, Erode, qui è chiamato Erode, è Erode il Grande, al tempo della nascita di Gesù. E c'è un rapporto importante, ci deve essere, ecco, fra Luca e l'interesse per la famiglia di Erode. Ricordo solo questo, che Luca dedica le sue opere, la sua opera a Teofilo, che fu sommo sacerdote dal 37 al 41, 4 anni. Teofilo ebbe una nipote che si chiama Ioanna o Giovanna, ed è l'unico Luca a ricordarlo. Questa Giovanna, nipote di Teofilo, è nominata nel Vangelo 2 volte, al capitolo 8, versetto 3, capitolo 24, versetto 10. Si dice, molto interessante, che questa Giovanna, Ioanna, nipote di Teofilo, era moglie di Cusa, che era l'amministratore di Erode. Quindi un rapporto con la corte di Erode, la sua famiglia, è anche un personaggio, una molto importante, questa Ioanna. Insomma, ci sono parecchi elementi che legano e possono anche spiegare l'interesse che Luca ha per questo, ecco, per questa famiglia. Ecco, detto questo, vi lascio subito la parola più direttamente sul contenuto della seconda parte del capitolo 12.
Ho visto un collegamento. Ci abbiamo appunto alla fine del capitolo 11, abbiamo appunto trovato questo problema della carestia a Gerusalemme, che suscita, diciamo, una grande condivisione tra la comunità di Antiochia e di Gerusalemme. Alla fine quasi del capitolo 12 abbiamo un altro problema economico, in un certo senso. Io li vedevo un po' legati, ma con sfumature naturalmente diverse. E c'è Tiro e Sidone che fanno ricorso alla potenza del re, ecco, e a me è sembrato così che escogitano quasi una dimostrazione, adulando il re, chiedendo la pace per avere i viveri, ecco, e quindi con queste acclamazioni, ecco, proprio quasi di adulazione, mi sembrava, ecco, non era richiesta, cioè, la pace, ma comunque attirarsi il compiacimento del re, questo re che abbiamo visto in che posizione si mette, e con l'acclamazione parola di Dio e non di uomo. Ecco, fa molta impressione questa cosa, perché, come dire, noi ti riconosciamo superiore ai mortali, ecco, ma dacci il pane. Sembrava una cosa molto interessante, almeno. Cioè, questo popolo che lo acclama, ecco, Dio, e nello stesso tempo lo vedono cadavere, roso dai vermi, ecco. Come è avvenuto, mi pare che ci sia questo aggancio, alla morte di Antioco Epifane, ecco, tipica morte dell'empio. Ecco, mi sembrava così di tirare un po' le somme. Là c'è stata una grande comunione di carità, qui invece è stato veramente la richiesta di un uomo empio, ecco, e così mi pare che sia questa la sorte dei tiranni, ecco. E ho trovato un parallelo che mi sembrava molto significativo, la profezia di Ezechiele al capitolo 28, lì siamo in Babilonia, che è rivolta proprio al re di Tiro, ecco. Cito soltanto due frasi all'inizio e alla fine di questa grande profezia, rivolto al re di Tiro: poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto io sono Dio, e hai infangato la tua mente e hai naturalmente collegato la tua mente alla potenza di Dio, tu morirai e sarà gettato a terra, ecco. Sembrava che fosse questo comunque anche il giudizio che fa Dio ai potenti e a quelli che sono oppressi e umiliati dai tiranni.
Paolo e Barnaba, dopo aver assolto, come dice appunto in testo, dopo aver assolto in loro il servizio affidato alla chiesa di Antiochia, ritornano di nuovo nella città di partenza, che sarebbe poi Antiochia. L'Evangelista Luca mette, diciamo, una sua considerazione particolare riguardo al fatto che Paolo e Barnaba hanno aspettato la partenza di Pietro, quindi l'assenza di Pietro e la morte di Erode, avvenuta circa nell'aprile del 44, per ritornare ad Antiochia. E qui avviene, diciamo, qualcosa di particolare, viene aggregato anche Marco per la prima volta, che li aiuterà nella complessa opera dell'annuncio evangelico ai pagani. Il battesimo di Cornelio e dei pagani di Antiochia portano i loro frutti, molte conversioni. Infine Paolo e Barnaba partono per il primo grande viaggio missionario in terra pagana, nel sud dell'Asia Minore. Naturalmente è lo Spirito Santo che li guida e li invia in missione, garantendo loro, oltre all'assistenza della Chiesa di Antiochia, anche la, diciamo, presenza appunto dello Spirito. E quindi è a questa Chiesa che Paolo, cioè la Chiesa di Antiochia, che Paolo e Barnaba renderanno conto del loro lavoro e naturalmente svolgono il loro ministero sotto la guida diretta appunto dello Spirito Santo e di Dio stesso, che ambidue, cioè Dio e lo Spirito Santo, agiranno con essi.
Nel momento in cui mi colpisce questo, il versetto, ecco, 22, perché nel momento in cui Erode sta parlando con tutti questi suoi attributi regali, il mantello, probabilmente una specie di trono, un rialzo, insomma, e cercando il consenso popolare, perché era questo poi il suo obiettivo con i giudei, in quel momento che lui parla, ecco, l'espressione che usa Luca, ma all'istante un angelo del Signore lo percorse. Ecco, questa espressione all'istante che mi fa pensare a quando Pietro parlava con i suoi discepoli di ritorno dall'esperienza con Cornelio, mentre appunto racconta, fa il resoconto, non finisce perché non riesce a finire perché... infatti, poi che volevo dire è che c'è questo l'intervento subitaneo, l'azione subitanea che fa la differenza, c'è un'interruzione sull'uomo perché è un intervento, diciamo, ispirato, divino. E qui quello che in questo versetto di riguardo a Erode è questo all'istante che rende, diciamo, la dimensione di quello che è il potere terreno, potere regale in questo caso, che viene espresso probabilmente in tutta la sua, tra virgolette, regalità, non è niente. Infatti, lui forse verrà avvelenato, comunque l'immagine del piccolo verme che riduce in niente questo mantello regale che non ha più nessun significato. E riguardo all'immagine del mantello, mi ha fatto pensare anche a questo mantello che mette Pietro quando viene liberato dalla prigione. C'è tutti questi particolari, diciamo, della sua vestizione, e in ultimo il mantello che diventa simbolico di un mantello di liberazione, un mantello di salvezza, che è ben più potente che il mantello regale di Erode.
A proposito del vestito di Erode, abbiamo il racconto parallelo di Giuseppe Flavio, un po' diverso in certi particolari, coincide per quel che riguarda Cesarea e descrive a modo suo come era vestito Erode, che era vestito di un vestito tutto in tessuto d'argento, e quando comparve i raggi del sole lo illuminavano e quindi incuteva rispetto e timore a tutta la folla. Descrive ampiamente questa apparizione di Erode, così diciamo, trasfigurato dal vestito.
Le parole, cioè l'intervento divino, cioè l'espressione che dice, che usa Luca all'istante, è lì, quando Erode, che comunque è un giudeo, accoglie l'acclamazione del popolo che dice sì. Tu sei come Dio, insomma, questo.
Sì, sì, sì.
Ma queste cose che sono state dette sia da Letizia, sia questa particolare dell'abito che riportava Giovanni Paolo, che io non sapevo, non avevo letto, mi confermano in un'impressione che ci sia una specie di parallelismo tra le due scene, quella della liberazione di Pietro e questa qui, in particolare il versetto 22, il versetto 7, il versetto 22, penso che l'abbiate notato tutti, forse aspettavo anche che lo dicesse qualcun altro, c'è la stessa espressione, un angelo del Signore lo percosse, anche Pietro è percosso dall'angelo del Signore per la sua liberazione. E come ci sono questi verbi che hanno anche doppie valenze, tipo il verbo visitare, che vuol dire visitare per il bene o visitare per la punizione. Qui c'è l'angelo del Signore che percuote per la morte Erode e percuote il fianco di Pietro per svegliarlo. Penso che anche in questa liberazione ci sia comunque un aspetto di richiamo, anche queste indicazioni che l'angelo dà. Nei particolari, mettiti il vestito, avvolgiti nel mantello e seguimi, insomma anche nella liberazione, anche nelle liberazioni c'è un aspetto di appello alla conversione, di appello, di esortazione. Questa cosa del vestito di Erode che risplendeva di luce al sole, diciamo questi effetti speciali che piacevano evidentemente anche allora ai sovrani, e mi ha fatto pensare questa luce che sfolgorò nella cella, soprattutto perché c'è un affresco, credo, di Raffaello in cui si dice la prima volta che un artista usa gli effetti speciali, perché c'è questo sfolgorare e a Roma questo, vabbè, e si dice proprio che è il primo esempio di in arte di fare luccicare, lo dice anche il testo, la luce del Signore sfolgorò nella cella. Chissà se non ci sia proprio anche un'assonanza in chi scrive con questa immagine di Giuseppe Flavio di gloria vana, di sfolgorio, di luccichio. Comunque un'altra cosa che non volevo importunarmi con i miei fili conduttori, comunque io nei capitoli che abbiamo letto ho segnato il capitolo 7, il protagonista è Stefano, il capitolo 8, il protagonista è Filippo. Capitolo 9, il protagonista è Paolo. Nel capitolo 10 e 11 il protagonista è Pietro, e anche a me era venuto da dire nel 12 il protagonista è Erode, quasi, è nominato tante volte.
Ecco, io torno su questa cosa perché volevo dirla anch'io, appunto prendendo spunto anche da quello che diceva Giovanni all'inizio. Cioè, anche secondo me questo capitolo è un po', come dire, centrato e descritto, insomma, proprio per Erode, nel senso che appunto Luca certamente ha questo interesse, ce l'ha, no? Come si è visto anche nel Vangelo al capitolo secondo, no? Questi grandi affreschi storici in cui inserisce quello che gli interessa. E quindi appunto mi sembra che mostri come questo sovrano, come dire, possa avere un potere grande, ecco, quindi riesce a fare uccidere Giacomo e poi anche queste trame, no? Visto che questo era gradito al popolo dei giudei, far restare Pietro, ma a questo punto si vede già che Dio non dorme, diciamo così, cioè che è Dio il grande regista di fatto della storia. E questo lo dico appunto intanto per l'episodio di oggi, che è chiarissimo, no? Appena gli dicono tu voce di Dio e non di un uomo, arriva il verme, ecco. Ma soprattutto per come finisce oggi, quando dice il versetto 24, intanto la parola di Dio cresceva. Cioè, se c'è Erode con tutte le sue manie di grandezza, le sue trame, no, contro questa chiesa nascente, eccetera, di fatto chi vince, per così dire, è la parola di Dio che non si ferma. Per cui a me è venuto in mente subito, leggendo lì quello che dirà anche San Paolo, che lui è in prigione, dice, ma la parola di Dio non è incatenata. Mi sembra che sia questo qua il punto, e dopo si vede, perché poi riprende questa corsa con Paolo, Barnaba, Marco.
E vorrei occuparmi anche dei soldati che sono stati messi a morte, non per risolvere il problema che pone. Dunque, questi militari, evidentemente, è a prezzo della vita che devono custodire un prigioniero importante, questo poteva essere, diciamo, normale. Quello che può porre un grosso problema a chi legge questo testo dal punto di vista religioso è che erano senza colpa. Cioè, la liberazione di Pietro, miracolosa, provoca la morte senza colpa di questi militari. Luca lo racconta, lo lascia lì, è tranquillo. Questo troviamo tante volte, insomma, nella... è abbastanza misterioso, no? Che è il miracolo qui che provoca la morte dei soldati, perché poteva essere liberato in un altro modo, non lo so, in un'altra situazione, quanto sta. E adesso non voglio insistere, ma mi sembra che possa nascere questo punto interrogativo, ecco, questo problema. E poi c'è il centro, naturalmente, la morte di Erode. E Luca l'attribuisce a un angelo del Signore. Anche Giuseppe Flavio lo vede come significativo, anche se non parla di un angelo del Signore, ma insomma di un intervento dall'alto, perché Erode, che è giudeo, avrebbe dovuto non accettare questa acclamazione che è normale da parte di una folla che non è ebrea, è una folla pagana, quindi è normale, ma lui dovrebbe... Ecco, la cosa che si può notare qui forse è il fatto che appunto questo tipo di morte, che è classico perché è uno standard, ci è stato ricordato, mi pare, da Giovanna prima, Antioco, nel secondo libro dei Maccabei, che muore per far vedere che Dio colpisce quelli che sono arroganti. Qui Luca non lega, almeno esplicitamente, la morte di Erode per il fatto che ha perseguitato la Chiesa. Questo è interessante, per il perché dovrebbe essere, forse è dietro le quinte questa intenzione, ma non è esplicita. Viene colpito perché è una specie di autodivinizzazione, ecco, che non doveva accettare, ed non è immediatamente legato al fatto che abbia perseguitato la Chiesa, anche se forse il contesto mostra come Dio poi è in grado di punire, ecco, coloro che diciamo che sono dei nemici, non tanto della Chiesa qui, ma di Dio. Viene presentato, che questo è diciamo un cliché anche antioco, vengono presentati come nemici di Dio più che come nemici solo di gruppi degli uomini. Ricordiamo Cecilia, questa messa, preghiamo anzitutto per la Chiesa, per il mondo, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo perché lo Spirito Santo continui a fare crescere e diffondere la parola di Dio in tutto il mondo e a tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci Signore.
Invochiamo la sapienza che viene dall'alto per tutti gli uomini di potere, perché diano gloria a Dio, perché servano la sua volontà cercando la giustizia e la pace per i loro popoli. Preghiamo. Invochiamo lo spirito di consolazione, lo spirito di pace per tutti quelli che sono nella prova, perché possono sentire l'amore del Signore vicino a loro, presente a loro, che li accompagna. Preghiamo. Oggi, ricordando Liliana e anche Teresa della Croce nel giorno anniversario della loro chiamata, invochiamo anche la loro intercessione per Cecilia, appunto, ma anche per il papà di Patrizia, di Vittoria, e per tutti gli ammalati che sono più desolati, più soli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi preghiamo anche per intercessione di San Bonifacio, appunto per la corsa del Vangelo in Europa e soprattutto nei popoli del nord Europa. Davvero il Signore guidi la sua Chiesa a portare il Vangelo oggi nei nostri mondi e nelle nostre società. Preghiamo.
Ascolta Dio queste preghiere. Vieni incontro a coloro che hanno bisogno del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.
Amen.